Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo, ecco, San Giuseppe, un santo da riscoprire, ecco, di Attilio Mattanza, ecco. E quindi vogliamo continuare oggi in questo nuovo anno e questa lettura di questo testo così elaborato, ecco, sulla vita, la storia, la teologia di San Giuseppe. Soprattutto la sua spiritualità, ciò che si comunica a noi oggi. Ecco, stiamo leggendo i passi sulla verginità di San Giuseppe. È un dato di fatto che diciamo, è onorato San Giuseppe come vergine, anche presentato come patrono dei vergini, ecco, custode della verginità di Maria, soprattutto nella Redemptoris Custos di San Giovanni Paolo II. Ecco, abbiamo questo assunto, non è dogmatico, però ecco, certamente fa parte del magistero comune della Chiesa. Premesso che secondo il pensiero di Tommaso, la verginità, poiché è una virtù, indica il proposito, confermato da un voto, di conservare perpetuamente l'integrità, e alla luce delle considerazioni di cui sopra, possiamo così schematizzare l'argomento sulla verginità di San Giuseppe. 1. Considerando la legislazione giudaica riguardo alla possibilità di emettere dei voti da parte di una donna, ecco, certo una donna poteva fare il voto, no? Ecco, come la Madonna lo ha fatto. Ecco, dobbiamo ritenere che Maria, oltre all'autorizzazione del padre, se tale voto fosse stato fatto prima del matrimonio, avrebbe necessitato dell'autorizzazione anche del marito, nel caso fosse sposata, no? E questo in effetti c'era. In questo caso Giuseppe, qualora fosse stato fatto dopo il matrimonio, quindi è impossibile ipotizzare che quest'ultimo non fosse a conoscenza del proposito della verginità della sua sposa. Ecco, abbiamo detto che nel Levitico era contenuta la possibilità di fare un voto, qualsiasi voto al Signore, no? Ecco, come fece Jeftè, no? Jeftè fece il voto di sacrificare la propria figlia, cioè la propria prima persona, non la propria figlia, la prima persona che gli fosse venuta incontro dopo la vittoria contro i Filistei. Quindi, ecco, Jeftè dovette sacrificare sua figlia perché aveva fatto questo voto al Signore. Quindi era lecito fare un voto, purché fosse una cosa possibile, lecita, eh? E la verginità è uno dei voti possibili. Ecco, non è uno scandalo, quindi ecco. Il voto era qualcosa che si poteva offrire a Dio, no? Essendo parte della materia biblica, la materia della legge di Dio. 2. Quindi, se Maria, come pare dalla risposta dell'angelo, non conosco uomo, fece voto prima del matrimonio, o almeno un proposito di conservare la verginità, dobbiamo ipotizzare che per poter celebrare il matrimonio con Giuseppe, anche egli non solo doveva conoscere il voto della sposa, ma doveva anche approvarlo. Infatti, a tal riguardo, Tommaso chiosa: poiché i coniugi sono tenuti a vicenda dal debito coniugale, che impedisce la continenza, uno non può votare la continenza senza il consenso dell'altro. Se vota, pecca. Ecco, quindi, San Tommaso d'Aquino, ecco, esperto in voti, no? Dice chiaramente che il voto si può fare nel matrimonio, però ovviamente deve essere condiviso perché i due coniugi sono uniti da una sola volontà, quella di unirsi, di procreare, no? Di vivere il matrimonio. Se non lo vivono è perché entrambi decidono di non farlo, perché sono legati dal vincolo nuziale. Il primo debito è quello dell'unione. Ma se non c'è appunto la volontà di entrambi, allora possono fare un voto. Ecco, ognuno col consenso dell'altro. Quindi entrambi sono coinvolti al voto di verginità. Quindi è chiaro che la Madonna, se avesse fatto questo voto, doveva, ecco, certamente farlo anche col consenso di Giuseppe. Giuseppe, non so, infatti, se fate caso nei Promessi Sposi, no, il voto di Lucia, no? Non voglio sposarmi se il Signore mi libera dalla prigionia del Griso, no? Di Don Rodrigo. Viene liberata e dice: io ho fatto questo voto, quindi non mi posso sposare. No, questo voto, siccome riguarda un promesso sposo, doveva farsi col suo consenso. Nel qual caso sarebbe stato valido, ma siccome non è stato fatto con il consenso dell'altro, E allora non è valido. Perché appunto manca un consenso, c'è cioè il vizio del consenso. E infatti Padre Cristoforo scioglie questo voto di Lucia perché non è valido, no? Poi, terzo, Giuseppe non solo approvò il voto di verginità della sposa, ma come afferma Giovanni Paolo II, lo condivise con un altrettanto proposito personale di verginità, il custode dei vergini, no? Uno delle litanie lauretane, molto appropriato in questo senso, custode perché essendo egli vergine può custodire anche la verginità di Maria Santissima, altrimenti non avrebbe potuto. Quindi Giuseppe approva, ma vive la verginità. Anche se non si può parlare di un voto emesso in piena regola, cioè davanti all'autorità pubblica, no? Ecco, è plausibile affermare che entrambi si impegnarono in questa direzione già prima del matrimonio. È lecito, no? Dirlo. Anche perché appunto la Madonna lo dice con chiarezza: non conosco, basta. Non conosco, nel senso non posso, perché se avesse questa apertura alla generazione umana, la Madonna avrebbe detto: va bene, insomma, mi impegno col mio sposo e il Signore ci benedirà, come è stato fatto per Zaccaria, per Elisabetta, per Anna, la moglie di Samuele, no? La madre di Sansone, Sara, no? Certamente tutte costoro, tutte queste donne. Hanno avuto in dono la profezia di un figlio e non l'hanno rifiutata, cioè si tentavano di rifiutarla per il fatto, non per la mancanza di volontà di procreare, ma perché erano anziani, sterili. Allora questo era l'impedimento. Ma se Dio agisce, vabbè, noi siamo disponibili, insomma, ad avere un figlio tramite le vie naturali. Invece la Madonna no, dice proprio no. Io questo non lo posso fare perché c'è questo impedimento. Non conosco uomo, ma questo non è un impedimento per l'angelo. L'angelo approva, anzi, questo contenuto, no, del matrimonio di Maria. Quindi vuol dire che è proprio quello che sta vivendo la Madonna, sta vivendo la verginità coniugale. Quindi tanto il voto di Maria che quello di Giuseppe, secondo il pensiero di Tommaso, San Tommaso d'Aquino, prima del matrimonio fu condizionato, dopo diventò assoluto. Beh, è condizionato a che? Certamente al consenso. Poi diviene assoluto perché è fatto davanti a Dio, no? Beh, Dio lo vuole questo, no? Perché deve nascere il figlio di Dio. Egli scrive: non è credibile che la madre di Dio, prima di sposarsi con Giuseppe, abbia fatto in modo assoluto il voto di verginità. Benché essa desiderasse metterlo, si affidò con fiducia all'arbitrio divino. In seguito, dopo aver preso marito, conforme alle esigenze di quel tempo, fece con lui voto di verginità. Precisa ancora Tommaso. Beh, Tommaso dice che beh, può essere condizionato, no? Se vediamo, in fondo, ecco. Però è la predestinazione divina. Ecco, Tommaso come scoto non ce l'ha questo, no? Il fatto della predestinazione ab aeterno di Maria alla nascita del figlio è condizionato se verrà questo evento, no? Ecco. Ma se non viene, è come se non fosse già deciso. Invece, uno e udenque decreto, ecco, dall'inizio dei secoli, prima ancora della creazione, c'era già la verginità di Maria, perché la Madonna è scelta, anche se lei non esisteva ancora, è scelta per la nascita del figlio di Dio. Invece Tommaso lega la nascita solo alla remissione dei peccati, come c'è anche nella scrittura, è vero, egli salverà il suo popolo dai suoi peccati, però non è l'unico fine, no? Non è l'unico motivo della nascita di Gesù, secondo i pensatori francescani. Infatti, precisa ancora Tommaso, la Beata Vergine, prima di contrarre matrimonio con Giuseppe, fu divinamente assicurata che Giuseppe aveva la stessa intenzione e perciò non si espose al pericolo sposandosi. Ecco, quindi non vuole violare questo voto. Il voto è sempre un'integrità da offrire al Signore. In ogni voto è sempre inclusa implicitamente la condizione: se a Dio piace e se non domanda altro. Questa condizione sarebbe quella posta da Maria e Giuseppe prima del matrimonio, che consisteva non tanto nel dubbio se rimanere vergini o no, ma se la volontà di Dio chiedeva di rimanerlo anche dopo il matrimonio. Beh, certo, Tanti sposi hanno fatto il voto nuziale, no? Di verginità. Ad esempio, la madre di Santa Teresa di Gesù Bambino, no? Poi il Signore, ecco, fece capire agli sposi che era contento tramite i confessori, no? Ecco, che invece questa famiglia si aprisse al dono della vita. Beh, si può anche sospendere un voto temporaneo, ecco, che non è assoluto, invece con Gesù diventa assoluto. Alla luce di queste argomentazioni possiamo tranquillamente possiamo affermare che pure Giuseppe, come Maria, fece voto di verginità e lo mantenne per tutta la vita. Abbiamo poi una ulteriore conferma da parte del Magistero della Chiesa nei numerosi interventi iosefini, i quali affermano che Giuseppe visse sempre una verginità perfetta in virtù del voto emesso in imitazione della sua sposa Immacolata. Ecco, la fonte è, diciamo, è il magistero stesso, San Giuseppe, capo della Santa Famiglia del Magistero Pontificio da Pio IX ai nostri giorni. Beh, sono gli ultimi papi quelli che di più si sono dedicati a San Giuseppe: Pio IX, Leone XIII, Pio XI, Giovanni Paolo II, e anche Papa Francesco, insomma, ha pubblicato nell'anno di San Giuseppe, ecco, ha pubblicato una lettera a San Giuseppe, ecco, nel centenario della Quamquam Pluries, ecco, l'enciclica su San Giuseppe. Ecco, quindi diciamo che non c'è dubbio, almeno il Magistero sembra non avere dubbi, sulla verginità di San Giuseppe. Ecco, passiamo ora a un altro argomento molto intenso, molto importante. Ecco, cioè se Giuseppe fu concepito in maniera immacolata, come la Madonna. Ecco, di questo pure si è dibattuto, eh? Sono state delle ipotesi. L'8 dicembre 1854, con la bolla Ineffabilis Deus, Pio IX proclamava il dogma dell'Immacolata. Esso stabiliva da quel giorno come verità certa di fede che la Beatissima Vergine, nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, in vista dei meriti di Cristo, Salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale. Questo è il dogma, no? Questa è la verità a cui è giunta la dottrina cattolica. Il mariologo Manfred Hauch, scrive: secondo la teologia cattolica, Maria era libera da ogni peccato personale, non soltanto di fatto in peccanzia, ma di principio. L'impeccabilità di Maria non poteva peccare, in peccabilis, ecco, perché immacolata, peccata per natura, immacolata per natura, insomma, per grazia, una grazia speciale, grazia preveniente, non concomitante o susseguente, ma preveniente, no? È stata prevenuta dal peccato, al poter commettere peccato. Bisogna certamente distinguere l'impeccabilità assoluta di Gesù, persona divina, da quella di Maria, persona umana sottoposta alle prove della vita in un cammino di fede. Questo significa che l'impeccabilità di Maria, come spiega ancora Hauch, non significa che la Madonna non sia stata sottoposta alle tentazioni dall'esterno, e che, come sappiamo dai Vangeli, anche Gesù stesso dovette affrontare, ma che, secondo il pensiero di un altro mariologo, il Galò, queste tentazioni non hanno potuto gettare alcuna ombra sulla perfezione di Maria, perché non hanno trovato in lei nessun consenso, neanche minimo, no? Neanche parziale, neanche il dubbio del consenso. No, tentazioni, vabbè, tentazioni, purtroppo le guerre, le sofferenze, la fame, la malattia, la morte, sono tutte tentazioni, no? Per l'uomo ci saranno fino alla fine, per mettere in dubbio la fede, l'integrità, la purezza dell'intenzione. E però la Madonna ha risposto sempre con massima e assoluta integrità, no? Infine va chiarito che l'Immacolata Concezione si riferisce alla concezione passiva di Maria, nel grembo di Anna, e non, come qualche volta si pensa, alla sua concezione attiva, che viene senza intervento di padre umano. Non si tratta di un'affermazione sull'attività genitrice di Gioacchino e Anna, ma sulla persona di Maria, che è libera da ogni peccato fin dall'inizio. Fatte queste premesse importanti, si tratta ora di considerare se qualche cosa di simile possa essere attribuito anche a San Giuseppe. Diciamo subito che nei padri della Chiesa, gli scrittori antichi, nella tradizione della Chiesa, negli scritti degli Iosifologi, non troviamo accenni o ipotesi su di un immacolato concepimento di San Giuseppe, perlomeno inteso alla stregua di Maria. E quindi nei padri, beh, se sulla Madonna c'è qualcosa, no? C'è la devozione, il culto, no? Di tutta la Chiesa verso Maria, sin dal primo o secondo secolo, basti pensare alla Subtum Presidium, no? Poi i grandi teologi che si sono predicati, no? Nella conoscenza di Maria, è Sant'Agostino che accenna a questa concezione immacolata, dicendo che appunto lei non conosce alcun peccato e per questo è stata eletta, diciamo, dal Signore, in quanto così pura, così santa, alla comunione perfetta con il Signore e alla nascita di Gesù. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe nel libro di Giuseppe Ottavio Mattanza. San Giuseppe, un santo da riscoprire. Ecco, siamo giunti all'aspetto della immacolatezza di Giuseppe, che alcuni teologi sostengono, per analogia, sulla base di Maria Santissima, chiamati alla stessa vocazione. Potrebbe essere che Giuseppe ha compreso, ha vissuto l'incarnazione proprio per la sua purezza, ecco, la purezza immacolata. Immacolata Concezione è appunto il dogma stabilito dalla Chiesa con la bolla Ineffabilis Deus del Sommo Pontefice Pio IX, si fonda su dati scritturistici, si fonda sulla volontà della Madonna di mantenere pura la sua vita, di essere piena di grazia sempre, sin dal momento della sua concezione, quindi preservata dal peccato originale. C'è una tradizione antichissima su questa dottrina, anche non espressa formalmente, ma comunque intuita, ecco, e in qualche modo vissuta sin dalle origini del cristianesimo. Invece per Giuseppe non ci sono questi dati, eh? Beh, certo, Giuseppe era ritenuto non il padre diretto di Gesù, anche se ha collaborato in una maniera specialissima alla sua nascita, alla sua crescita, al suo sviluppo, alla sua immissione nel mondo, partecipa dell'unione ipostatica, dicono i teologi, però partecipa in maniera indiretta. E allora è immacolato? Ecco. La Immacolata Concezione è la concezione passiva di Maria, così come stabilisce la Chiesa. Fatte queste premesse importanti, si tratta ora di considerare se qualcosa di simile possa essere attribuito anche a Giuseppe. Anche lui è preservato da ogni macchia di peccato, del resto per vivere con Maria sotto lo stesso tetto, ecco. Non avere alcuna intenzione di offendere Dio, non avere alcuna intenzione di offendere neanche Maria Santissima, ecco, c'era bisogno di un santo come pochi nella Chiesa. Fate queste premesse importanti, ora diciamo che nei padri della Chiesa, negli scrittori antichi, nella tradizione della Chiesa, negli scritti degli iosifologi, non troviamo accenni o ipotesi su di un immacolato concepimento di San Giuseppe, perlomeno intesa alla stregua di Maria. Il cardinale Lambertini, 1675-1758, divenuto poi Papa con il nome di Benedetto XIV, afferma che questa opinione manca di solido fondamento teologico. Ecco, Benedetto XIV afferma che questa opinione manca di fondamento teologico. Manca completamente di fondamento teologico. Ecco, purtroppo non abbiamo dati, anche se così fosse, non lo possiamo stabilire, perché mancano i dati scritturistici, mancano i dati teologici, manca il supporto della tradizione. I padri della Chiesa, i concili, non ne hanno parlato. Nella lettera ai Romani, Paolo afferma che per la disobbedienza di Adamo tutti gli uomini sono stati costituiti peccatori. Il peccato originale, da lui introdotto nel mondo, ha finito per travolgere tutti gli uomini. La nuova versione della Bibbia della Shei afferma che tutto il genere umano ha peccato in un rapporto di solidarietà con il peccato di Adamo. Il Catechismo Nuovo della Chiesa Cattolica, ecco, basato sul nuovo rito canonico, siamo negli anni 90, del secondo millennio, afferma: l'uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del suo creatore e, abusando della propria libertà, ha disobbedito al comandamento di Dio. In ciò è costituito il primo peccato dell'uomo, la disobbedienza al comandamento di Dio. In seguito, ogni peccato sarà una disobbedienza a Dio e una mancanza di fiducia nella sua bontà. Fa eccezione per la Vergine Maria, che ne fu preservata in vista dei meriti di Gesù Cristo per poter essere la madre del Redentore. Per cui dice ancora il cardinale Lipissier: non vale neppure l'ipotesi, secondo certi autori, che in forza di una certa somiglianza tra Giuseppe e Maria, essendo sposi, entrambi avrebbero dovuto condividere la stessa sorte. Beh, non c'è motivo. Vabbè, la teologia forse non arriva ancora a queste conclusioni. Comunque, magari c'è questa apertura, cioè, se qualcuno riesce a dimostrarlo, vabbè, però bisogna dimostrarlo. Tali autori ravviserebbero questa possibilità del fatto che Giuseppe, come Maria, appartiene intrinsecamente all'ordine dell'incarnazione. Beh, una motivazione a favore dell'Immacolato Concepimento anche di San Giuseppe sarebbe la sua, ecco, comunanza, diciamo, la vita vissuta insieme a Maria, la chiamata, la stessa vocazione. Però, ecco, che ci siano segni di questo anche nel culto, nella tradizione, questo bisogna onestamente dire che non c'è. Anche questa affermazione, secondo l'Épicier, manca di fondamento, in quanto Gesù Cristo non è stato formato da Giuseppe, come invece lo è stato da Maria Vergine, per cui conclude affermando che non è necessario che due sposi si assomiglino completamente in tutto. Beh, certo, una certa comunanza ci vuole. Se Giuseppe non avesse capito nulla del mistero dell'incarnazione, certo si sarebbe ribellato, no? Ma in effetti principalmente era così, perché San Giuseppe decise di ripudiarlo in segreto. Probabilmente, anche se capiva qualcosa, per se stesso non si riteneva in grado di affrontare questo grande mistero. Non si sentiva chiamato a questo, non pensava fosse la volontà di Dio per lui, per la verità che era in lui, no? Non per la menzogna, non per la debolezza, come dicono alcuni. Ecco, gli uomini sono più deboli, non vogliono prendersi responsabilità, e quindi Giuseppe si defila. Non è questo, no? Ecco, perché se stesso vede se stesso in Dio, se stesso è un peccatore, non può adire ad essere, ecco, il padre del figlio di Dio. Inoltre merita di essere qui citato il suo pensiero sul ruolo di Maria come corredentrice del genere umano, in rapporto a Giuseppe. Il privilegio di una concezione immacolata era dovuto a Maria, non tanto perché il Verbo doveva farsi carne in essa, quanto a causa della sublime dignità di corredentrice del genere umano. Ecco perché, no? Ecco, corredentrice del genere umano. Ecco, quindi c'è qualcosa che supera, ecco, diciamo, il privilegio stesso di Maria. Madonna Immacolata, non solo, non tanto per il Verbo, quanto per la corredenzione. Beh, è più grande la redenzione della creazione. Noi lodiamo la creazione, ci fermiamo lì, però siamo creaturisti, vabbè. Siamo alla scuola di Teilhard de Chardin, forse, che considera tutto il creato come Dio stesso, no? Come la perfezione assoluta. Beh, c'è qualcosa di vero, ma non è tutto vero. A che cosa servirebbe che fossi creato se anche non fossi redento? Ecco, dice Sant'Agostino nel famoso inno Exultet. A che pro essere creati? Che ci serve se non siamo redenti? Siamo creati perché? Per l'inferno? Per soffrire eternamente? Per essere dannati, cioè condannati alla privazione di Dio? Perché questo è l'inferno, no? L'inferno è la privazione di Dio, no? E purtroppo tanti laici di oggi, laicisti, no? Gli esportatori del pensiero liberale, si vantano di non credere in Dio, no? Di non essere soggetti a Cristo, di non avere la grazia di Cristo, di non essere battezzati, no? Siamo aconfessionali, siamo laici, no? Questa è una grande conquista. L'essere all'inferno è una conquista, no? Poveretti, beh, si è tornati a prima di Cristo. Prima di Cristo l'uomo era così, era condannato a non vedere mai Dio, no? A non avere una comunione con lui, a non recuperare l'immagine e la somiglianza con il Signore. E questo sarebbe il pensiero moderno, un ritorno all'antico antico, cioè l'antichità che non ha ecco, nessuno scopo, no? Ecco. Quindi ecco, San Giuseppe ebbe il privilegio di stare vicino a Maria, che è Immacolata Concezione, non tanto e non solo per la incarnazione, quanto per la redenzione. Cioè, se non sei santo, non redimi. Se non sei puro, non redimi. Allora anche San Giuseppe, no? Ecco, doveva essere in questo circuito, come Maria e come Gesù, perché è unito dalla stessa sorte, no? La stessa vocazione. Giovanni Paolo II, il 12 giugno 1996, nel discorso per l'udienza generale, parlando della definizione del dogma dell'Immacolata Concezione, insegnava che la definizione dogmatica non dice che in questo singolare privilegio, che questo singolare privilegio è unico, lo lascia però intuire. L'affermazione è di tale unicità, la rintracciamo enunciata esplicitamente nell'enciclica Fulgens Corona, dove il Papa Pio XII nel 1953 parla di privilegio molto singolare che non è mai stato accordato ad altra persona. No, ecco, c'è una specie di definizione, anche se non dogmatica, no? Giovanni Paolo II insinua che questo privilegio è solo. Potrebbe, data l'altezza della vocazione, potrebbe essere solo suo. Nella Fulgens Corona si dice esplicitamente da parte di Dio Pio XII che l'Immacolata Concezione è un privilegio dato solo a Maria, sostenuto da qualcuno, ma con poco fondamento, attribuirlo anche a San Giuseppe. Pio XII nella Fulgens Corona non faceva altro che riprendere e dichiarare quello che era già stato affermato nella bolla di proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, in Fabilis Deus, da parte di Pio IX, secondo le parole latine, singulari omnipotens Dei gratia et privilegio. Singolare privilegio per grazia di Dio onnipotente. Un singolare. Singolare significa che ce l'ha solo lei. Singolare è riservato al singolo, non è riservato a più. O a un gruppetto di eletti, è riservato solamente a lei. Non c'è un altro che abbia questo grandissimo privilegio perché è singolare, appunto. Appartiene solamente a lei, al suo cuore immacolato. Per cui ci troviamo certamente di fronte a una grazia concessa esclusivamente a Maria in forza di un singolare privilegio, quello di divenire poi la madre del Figlio di Dio. E prima collaboratrice di Cristo nella redenzione del genere umano. Ecco, quindi diciamo che l'autore qui si pone in linea con la tradizione, non vuole essere un innovatore, e quindi boccia, insomma, questa tesi dell'Immacolata Concezione di Giuseppe, a parte che non ci sono abbastanza fondamenti, ma anche logicamente, non può avere lo stesso ruolo nella formazione di Gesù. La Madonna è regina di questo. Beh, cioè accade nelle famiglie normali che la madre sia più importante di ogni altra persona nella formazione dei figli, e quindi questo avviene anche nella casa di Nazareth, anche per San Giuseppe. La Madonna ha questo privilegio originale, quello di essere immacolata, in vista dei meriti di Cristo. Ecco, in vista dei meriti non solo attivi, ma anche passivi, no? Ecco. Perché ecco, Cristo acquisisce meriti e oltre a donare meriti, grazie alla Madonna. Ecco, cioè il merito, quale merito? No, ovviamente il merito di Cristo è infinito, ineffabile rispetto a quello di Maria. Però ecco, ha il merito di essere nato in una carne mortale, di essere vissuto in questa carne mortale. Di insegnare, di predicare, di evangelizzare, di costituire la Chiesa in questa carne mortale e anche di soffrire e di essere morto in questa carne mortale. Qual è il principio di questa virtù? È la Madonna, no? Ecco, la Madonna è causa, causa salutis, diceva Sant'Ireneo di Lione, nell'Adversus Hereses, parlando di Maria, diceva che è proprio la causa della salvezza. San Giuseppe non è causa salutis. Beh, se San Giuseppe si fosse rifiutato per assurdo di fare il padre di Gesù, beh, il Signore avrebbe trovato un altro modo, insomma, per farlo nascere. Comunque questo non avrebbe impedito la nascita di Gesù. E viceversa Maria no, Maria se non dava il suo consenso alla nascita di Cristo, il bambino non sarebbe mai nato. Quindi veramente dipende da lei. Veramente tutto dipende da lei e il suo cuore deve essere immacolato, deve essere puro, ma più che puro, perché ecco, comprenda e viva il mistero a cui è stata chiamata, no? Ecco, quindi per essere corredentrice anche del genere umano, perché ecco, L'essere così pura, così santa, così immacolata nelle sue sofferenze, ecco, può cambiare veramente il corso del mondo, il corso degli eventi, perché può espiare insieme a Cristo i peccati del mondo. Beh, ci fermiamo qui. Questo nuovo anno sia l'insegna di Maria Santissima, corredentrice, perché ci salvi da ogni peccato, da ogni pena del peccato, come intenzione di ogni giubileo. Ave Maria, cari fratelli, ti dà del buon consiglio.